Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Divina, sta nascendo una legge elettorale col sistema tedesco. Mentre il Partito Democratico, Forza Italia e 5 Stelle dialogano, la Lega sin da subito è stata quella che ha fatto meno conti. Qualsiasi sia la formula, basta che si vada al voto. Da dove nasce tutta questa sicurezza tale da non valutare un sistema che avvantaggi voi piuttosto che un altro?
Oddio, io credo che ogni percorso debba avere una sua coerenza. Il nostro segretario, adesso a spanne, dico da un anno forse più, che dice dobbiamo andare subito al voto. Abbiamo avuto troppi governi non scelti dalla popolazione con il voto, governi imposti da Monti in poi sostanzialmente. E per cui la linea di Salvini è questa, si va dal voto con qualsiasi legge. Io qualche dubbio ce l'ho, perché con una legge che non risolva i problemi poi di governabilità rischi di trovarti in un pasticcio il giorno dopo, però questa è la linea del mio segretario. Ecco, mi pare che abbia detto però preferirei un sistema maggioritario che dia la possibilità all'elettore di scegliersi il suo candidato e che dia alla fine anche più stabilità il giorno dopo. Però mi pare che Salvini non ne faccia un punto nevralgico sul quale rompere o discutere. Ha detto se voi, a voi va bene questa legge, un sistema tedesco mezzo e mezzo, ancorché si dica proporzionale, però se metà collegi vengono eletti o vengono scelti con un sistema uninominale, insomma è un po' un ibrido, non lo potremmo classificare all'interno di un sistema puro l'uno o l'altro, però insomma vedremo. Intanto questa è una bozza e sembra che si sia trovato un accordo che almeno alla Camera avrà i numeri sufficienti. Al Senato i numeri cambiano, potrebbero essere necessarie qualche accorgimento, qualche modifica magari.
E per la prima volta dopo mesi, martedì, Berlusconi ha dato per certa l'alleanza con Salvini alle prossime elezioni. Che significa? Sepolta l'ascia di guerra fra i due o no?
Allora, se noi guardiamo il dato elettorale politico in questo momento, come vengono pesate le forze politiche in campo, oggi vediamo che abbiamo più o meno 3 grandi blocchi, dopodiché un po' di pulviscolo in giro. I 3 grandi blocchi sono rappresentanti dal Partito Democratico, che si stima viaggi attorno a un 28%, e un secondo grande blocco è formato dai 5 Stelle, che anche questi sono accreditati di un 27-28%, e poi c'è un terzo blocco che però non è definito, che sarebbe il centrodestra, che sarebbe formato dalla Lega più Forza Italia, che oggi sono accreditati un 13-14%, perché 13-14-27%, e Fratelli d'Italia, che oggi sono stimati attorno a un 4%, per cui supererebbero un 30%, 30-31%, eccetera, eccetera. Allora, dovendo andare su un collegio, non c'è dubbio che chi rappresenta il 30% sul collegio direttamente può vincere, se gli altri sono tutti sotto il 30%. Viceversa, se ci frantumiamo, la Lega va col suo 13-14%, Forza Italia va col suo 13-14%, avremo grandissimi risultati, però perderemo su tutti i collegi uninominali. Ergo, se il sistema sarà questo, noi avremo anche questo obbligo di trovare accordi tra di noi per dare anche all'elettorato, che poi l'elettorato di centrodestra non è così fidelizzato. Non so, noi la Lega ha il suo bacino abbastanza solido, Forza Italia ha un bacino solido, però poi c'è un voto orientato, liberal conservatore, chiamiamolo, che vuole giocare la partita. Se ci vede frazionati, pensa che non ci sia storia, magari è uno anche che ha poca propensione ad andare a votare. Se gli diamo l'idea che si può anche vincere, che siamo della partita, è uno stimolo in più per questo elettore meno vicino sia ai nostri partiti di andare. È un voto in più, con un valore aggiunto che daremo anche alla coalizione.
A proposito di Salvini, da poco è stato confermato segretario della Lega Nord, eppure in pochi riescono a smentire una sorta di faida interna che vorrebbe il Carroccio tornare a respirare gli ideali sui quali è nato, ossia uno spirito nordista e territoriale, addirittura con un referendum per il prossimo 22 ottobre, mentre Salvini vuole un'impronta nazionale che molti criticano. Lei come la vede?
È una discussione interna nostra. Sono due visioni che non sono diametrali, nel senso non è che non sono concilianti. Diciamo che l'obiettivo comune nostro, noi si nasce territoriali, l'obiettivo comune è di avere più autonomia, fino ad arrivare a chi propende per l'indipendenza addirittura di un'area di paese, e chi invece con una federazione molto spinta, con dei poteri decisionali, con delle risorse che possono essere investite sui territori per rispondere molto meglio ai bisogni. E la strada diretta storicamente della Lega era quella, insomma, provare tutte le strade dirette fino ad arrivare alla secessione. Salvini dice: non rinnego che questo sia il nostro obiettivo, però diciamo la strada per arrivarci può essere un'altra. Oggi le problematiche sono sentite su tutto il territorio, da nord al centro al sud, sono le problematiche della sicurezza, no? Le problematiche del terrorismo internazionale che ci premono, il problema della pressione e flussi migratori, per cui se noi facciamo una campagna che dice esattamente quello che continuiamo a dire su questi argomenti, perché no, avremo dei grossi consensi anche al centro e anche al sud. Salvini dice: andiamo, organizziamo, prendiamo voti anche al centro e al sud, lasciamo perdere la bandiera dell'indipendentismo, ma una volta che tu ottieni un grande consenso a livello nazionale, ed è l'unico che ti permette poi di andare al governo nazionale, in coalizione con il centrodestra, questa sarà la chiave di volta che ti permetterà di fare qualche passaggio, avere qualche ritorno in più sulle tematiche. Torniamo a bomba prima, allora, per avere più autonomia, più federalismo delle regioni del nord. Allora sono, diciamo, apparentemente progetti diversi, ma l'obiettivo è sempre comune e sono soltanto percorsi, uno un po' più diretto, l'altro mediato, forse un po' più lungo come percorso, ma per arrivare a un comune obiettivo. Ecco, in Lega si discute di questo.
Ecco, una volta raggiunto il comune obiettivo, una volta raggiunta, diciamo così, l'autonomia, qual è il beneficio per l'Italia?
Oddio, se noi facciamo dimagrire lo Stato, diamo un po' più potere alle regioni e ai comuni, avremo capacità di spesa locale, interpretare meglio i bisogni locali, e come tutti i sistemi federalisti avremo un'efficienza maggiore delle pubbliche amministrazioni, minori sprechi, perché la distanza tra amministrato e amministratore è importante, nel senso che più lunga, più distante questo divario, minor controllo viene esercitato, più aree di inefficienza alla fine si creano. Ma questo ormai è dimostrato a tutte le latitudini, no? Tutti i modelli federalisti interpretano molto meglio le esigenze e le risposte che poi vengono date a livello locale, e hanno anche dei costi molto più contenuti. Questa è la nostra la strada, e questo farebbe bene al centro, al sud e al nord. Noi abbiamo inserito, per esempio, per sembrare una banalità, i costi standard anche in Costituzione, perché non riuscivamo a capire perché, non so, si eroga un buon servizio sanitario in una regione del nord con un costo 10, la stessa prestazione sanitaria, ma possiamo parlare dei cerotti, delle siringhe, piuttosto che di qualsiasi altro presidio sanitario, al centro-sud costava 2 volte, 3 volte, fino a 5 volte, non è possibile. Usiamo i costi standard e da lì, se in Lombardia riusciamo a comprare quel prodotto sanitario a 1, lo potremo comprare in tutto il paese ad 1, e già questo sta migliorando un po' i costi Consip che fa gli acquisti a livello nazionale. Ecco, insegniamo, diciamo, a ben amministrare a tutte le altre regioni, a tutto il paese.
Comunque, divina parole, tutto è facile, ma i fatti poi sono sempre diversi.
Oddio, quando tu tocchi e cambi qualcosa, le resistenze ovvio che ci siano. C'è chi magari nel malcostume ci sguazza bene, no? Ci vive bene, ma non è che possiamo dire perché questo va bene ad alcuni, dobbiamo continuare su una strada che non va bene per tutto il resto del paese. Resistenze ci saranno, ma insomma, come si dicono, le rivoluzioni a volte servono per migliorare lo stato delle cose delle generazioni future.
E tornando a Salvini, da sempre molto vicino alla Le Pen, ha anche sostenuto la candidatura di Trump alla Casa Bianca. Trump, che al G7 di Taormina si è quasi sfilato dagli accordi di Parigi sul clima, non ha permesso che dall'incontro emergessero accordi concreti, nemmeno per immigrazione e terrorismo. Restate ancora suoi fan?
Sì, perché, diciamo, sull'immigrazione lui pensa al suo paese, indubbiamente. L'immigrazione che dal sud, dal Messico, eccetera, che crea grossi problemi, diciamo, agli stati confinanti degli Stati Uniti. Trump è uno deciso, non si preoccupa se la stampa, se i media lo insultano, lo bastonano, lo lodano, va avanti su un suo progetto. Dopodiché frenare, per esempio, un sistema di di import che privilegerebbe oggi la grande competitività che hanno i mercati asiatici. Per esempio la Cina riesce ad entrare in tutti i mercati con prodotti, tra virgolette, similari, ma con prezzi assolutamente improponibili nei paesi. Uno deve dire, ma alle mie aziende quali costi chiedo per un rispetto dell'uomo, del lavoro, del riposo, delle ferie, della sanità, della previdenza, anche dell'ambiente, no? Le aziende si chiedono costi ambientali, dove in Cina tutto questo non esiste e non posso io far morire le mie aziende che rispettano tutti questi diritti e acquistare prodotti di un paese che non sa neanche dove iniziare, no? Questi, diciamo, all'anno zero sul fronte dei diritti. In Cina si lavora, non c'è pensione, non c'è sanità, non c'è nulla, insomma c'è un piatto di riso per tutti, ma per la Cina va bene in questo momento di espansione, non va bene a noi farci ammazzare aziende sane che producono bene, che rispettano tanto i lavoratori quanto l'ambiente, quanto tutte le regole dello Stato. Per cui Trump dice freno, non riconosco più i grandi accordi di libero scambio, faccio lavorare le aziende americane. La risposta che hanno dato gli americani è stato di gradimento di questa politica, tutto sommato, no?
E Divina, so di strapparle un sorriso, ma quanto ti fate per il 5% di sbarramento nella legge elettorale che sulla carta estrometterebbe l'alternativa popolare di Alfano dal Parlamento?
Ma nulla, nel senso che una soglia ci vuole, c'è sempre chi è appena sopra e chi sarà appena sotto, ma non è che tu devi fare una legge per salvare un partito o per farne passare un altro o per stopparne un altro ancora, sembra che il 5%, poiché ecco, si prende per esempio il modello tedesco e lo si adatta un po', il modello tedesco ha proprio questa regola del 5%, per cui quasi tutti i paesi, diciamo, europei con modelli similari al nostro hanno delle soglie di sbarramento che in fin dei conti, che sia il 4, che sia il 5, che sia il 6, insomma, vabbè, io dico poco conta, però una soglia serve, perché sennò ci sarebbe la proliferazione di micropartiti, polverizzazione di partiti, insomma così si educa anche un po' a stare insieme per le grandi famiglie politiche.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.